ci propone il Centro Culturale San Carlo di Milano, che vede affiancati due dei massimi esponenti delle discipline archeologiche e storico-artistiche. Alla mia destra la professoressa Margherita Guarducci. E alla mia sinistra lo storico dell'arte, professor Federico Zeri. Sono loro, il professor Zeri e la professoressa Guarducci, che danno il carattere della eccezionalità a questa serata, che è unica nel suo genere. Noi li sentiamo vicini, ed essi sono vicini soprattutto per un grande coraggio, per un grande coraggio e per la libertà da posizioni politiche, ideologiche, che con il loro lavoro, la loro ricerca, i loro studi di anni e anni hanno saputo documentare e testimoniare a tutto il mondo della scienza, dell'arte, della cultura in Italia e nel mondo. E hanno dato questa testimonianza di coraggio in un'epoca in cui sembra che il pensiero, che la curiosità per il vero siano cose inattuali, superate. Oggi che sembra su tutti, in qualche modo, prevalere quella che profeticamente, anni fa, Pierpaolo Pasolini, che proprio il San Carlo ha ricordato in queste settimane, chiamava la grande omologazione. Noi ringraziamo Federico Zeri e Margherita Guarducci per la loro testimonianza di coraggio umano e intellettuale. E a Margherita Guarducci e Federico Zeri abbiamo chiesto di intervenire su angolature diverse, da diversi punti di vista, su una che è senz'altro tra le più affascinanti, discusse e interessanti scoperte archeologiche, storico-artistiche e scientifiche della nostra epoca. Il ritrovamento della tomba, delle pietre dell'Apostolo Pietro in Vaticano, proprio nel luogo assegnato loro dalla tradizione. E io sono convinto che il tema della tomba di San Pietro, per la vastità di argomenti che possono sorgere, che sono sorti dalla sua indagine, introduce elementi, come è accaduto in passato, che oltrepassano gli stretti ambiti, la stretta cerchia degli addetti ai lavori, delle discipline storico-scientifiche e artistiche, e che credo anche questa sera in qualche modo i nostri ospiti documenteranno. E io vorrei togliere ogni indugio a queste mie povere parole per cedere subito il microfono a Margherita Guarducci, che ci introdurrà al racconto della sua eccezionale e straordinaria scoperta, che le è costata decenni di fatica e di lavoro, spesso tra incomprensioni, pregiudizi di carattere culturale, ideologico e di altra natura. E colgo l'occasione di questa serata, che ci vede in tanti ad ascoltarla, per dare notizia di una cosa per la quale la signora Guarducci ci ha autorizzati, ed è che l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, proprio per i suoi studi attorno alla tomba di San Pietro, ha deciso di conferirle nelle prossime settimane la laurea ad honorem dell'Università Cattolica. La parola alla signora Guarducci.
Forse posso, che sono abituata a parlare in piedi. Poi quando sono stanca non mi posso dire. Dunque, io ringrazio prima di tutto il Centro Culturale San Carlo di questo così benevolo invito e della cordialità con cui mi hanno accolta. E ringrazio tutti loro che sono venuti ad ascoltare le mie modeste parole. E devo dire anche che sono molto lieta di avere qui accanto il professor Zeri, che io conosco da ormai diversi anni e del quale apprezzo il grande ingegno e la vastissima cultura. Questo mi fa un immenso piacere di vederlo. E ora devo premettere che io non sono venuta a fare una conferenza, ma sono venuta a ripetere un racconto di vita vissuta che ho esposto già altre volte in vari luoghi. Ma qui questo ambiente mi ispira ancora di più, questa loro cordialità mi rendono ancora più facile e gradito questo compito. Dunque, parliamo della tomba di Pietro in Vaticano, sulla quale, straordinaria vicenda, io ho pubblicato, forse come loro sanno, recentemente un libro alla casa editrice Rusconi. E lì ho detto per la prima volta certe cose che fino allora non avevo mai detto, e parlando con assoluta e doverosa sincerità. Dunque, vediamo un po', cominciando a Bovo, ma molto rapidamente, non voglio tediarvi. Che cosa dice da secoli la tradizione della Chiesa? Dice che Pietro, il pescatore di Galilea, quello che Cristo stesso considerava protos, il primo dei suoi discepoli, il principe degli apostoli fino ad allora, venne a Roma a predicare la buona novella, che a Roma morì martire sotto Nerone nel 64, insisto sul 64 perché per lungo tempo si è detto il 67, ma il 67 è una data erronea, è il 64, l'anno in cui Pietro e probabilmente Paolo morirono. Dunque venne a Roma a predicare la buona novella, fu sepolto presso subì il martirio intanto sotto Nerone nel Circo Vaticano, fu sepolto a breve distanza dal luogo del suo martirio, e sul luogo del suo martirio, sulla sua tomba, in tempo successivo, nel IV secolo, all'inizio del IV secolo, l'imperatore Costantino fece costruire la grande Basilica Vaticana. Questa è la tradizione secolare della Chiesa, che suscitò subito grandi dissensi, subito fino a un certo punto, ma insomma cominciò a un certo momento a suscitare dissensi da parte degli avversari della Chiesa stessa. E i dissensi giunsero al punto che qualcuno si credette in obbligo di dire, contro ogni verità storica, che Pietro non era mai venuto a Roma, tanto per poter negare la presenza della tomba di Pietro in Vaticano. La quale tomba di Pietro in Vaticano è, loro lo capiscono bene, una cosa di estrema, di suprema importanza, in quanto dire tomba di San Pietro a Roma in Vaticano significa in certo senso dire primato della Chiesa di Roma. Quindi le lotte si accesero vivacissime fino da tempi piuttosto antichi e insomma seguitarono a lungo. I papi che si succedettero sulla cattedra di San Pietro, per conto loro, avrebbero potuto verificare subito di persona come se veramente questa tomba c'era, perché la tomba si additava, secondo la tradizione, sotto l'altare papale della basilica, sotto quello che oggi tutti lo conoscono, il baldacchino del Bernini, l'altare papale. E lì sotto, nelle profondità, si diceva che ci fosse la tomba di San Pietro. Ma i papi per lunghi secoli recalcitrarono davanti a quest'idea, perché la posta in gioco era fortissima, perché una eventuale risposta negativa avrebbe portato delle conseguenze che è facile immaginare. Bisognò arrivare fino a Pio XII, uomo di altissimo ingegno, di grande cultura, di grandissima umanità e dotato di uno spirito veramente lungimirante. Pio XII, appena eletto Papa nel 1939, volle affidare alla scienza, aprire alla scienza i sotterranei della Basilica Vaticana e cercare una domanda, cercare una risposta alla secolare domanda. Qui mi permetto di esporre un ricordo personale di Pio XII, quando una volta io gli dicevo che, insomma, io lo ammiravo per avere preso questa decisione, questa eroica decisione, e lui con grande semplicità mi rispose, dice, ma le pare, dice, che noi cristiani dobbiamo aver paura della verità? La verità avanti a tutto, sopra a tutto. E in realtà poi il risultato delle indagini gli dette ragione e premiò questo suo eroico comportamento. Dunque gli scavi cominciarono i prodromi degli scavi nel 1939, poi praticamente dal 1940 e durarono fino al 1949. Dico subito, e qui non faccio nomi, vero? Dico subito che gli scavi non furono fatti bene. Furono scavi anormali, scavi insomma in cui non si vide molto, molto si distrusse e insomma furono commesse delle cose veramente incredibili, quasi inaudite. In ogni modo, questi scavi ebbero per scopo, vero, soprattutto l'altare papale, i sotterranei dell'altare papale. E difatti l'opera che uscì dopo gli scavi, a conclusione degli scavi, fu intitolata Esplorazioni sotto la confessione di San Pietro in Vaticano. Dicevo che erano scavi anormali, furono scavi purtroppo anormali, e se no non si capirebbe perché a tanti anni, insomma certo una ventina d'anni dopo la conclusione degli scavi, io sia venuta a dire dopo che le ossa di Pietro erano state ritrovate, per esempio. Sarebbe una cosa assurda se gli scavi fossero stati fatti fino dall'inizio bene come dovevano, col rigore che si richiedeva, certo questo non sarebbe avvenuto. Avvenne questo perché gli scavi furono degli scavi anormali. Basti dire che non fu mai tenuto nel corso di questi scavi un regolare giornale. Per cui oggi, se si volesse sapere quando è stato scavato il tal punto o il tal altro, siamo nell'assoluta impossibilità di saperlo. Beh, allora, che cosa trovarono questi scavatori sotto la Basilica Vaticana? Non so se si sente, lo sentono? Sentono le mie parole? Trovarono una necropoli, un antico cimitero, vasto cimitero che andava da est a ovest ed era parallelo al circo di Nerone, quello stesso circo in cui Pietro aveva subito il martirio. Dunque questa vasta necropoli, che era una necropoli pagana del secondo e del terzo secolo, con edifici del secondo e del terzo secolo, in parte poi cristianizzati man mano che la nuova fede veniva diffondendosi, questa necropoli fu dissotterrata, insomma si trovò sotto la basilica questa necropoli che era stata riempita di terra, interrata, necropoli, pensino, ricchissima, importante, e fu interrata, annullata completamente. Perché? Perché Costantino voleva fare, Costantino, chi per lui, il Papa Silvestro, fu il grande consigliere di Costantino, voleva fare il piano su cui la basilica, la prima basilica in onore di Pietro, doveva essere fondata. Questo dà un'idea della importanza immane di qualche cosa che era lì, che era la tomba di Pietro, perché un atto di quella gravità non sarebbe mai stato fatto, una decisione di quel genere non sarebbe mai stata presa per una cosa da nulla. Dunque, una necropoli e naturalmente di enorme interesse dal punto di vista archeologico, storico, epigrafico, eccetera. Necropoli in parte cristianizzata, come dicevo. Poi che cosa si trovò nel punto focale sotto l'altare papale? Si trovò una successione di monumenti e di altari, uno sotto l'altro, uno dentro l'altro. E questo che cosa significava? Significava che quel luogo, il luogo della confessione, era stato da tempo, insomma da secoli, oggetto di culto per Pietro. Difatti sotto l'altare papale, che è l'altare attuale, che è di Clemente VIII, 1594, si trovò un altro altare precedente di Callisto II, 1123, questa è la data di questo altare. Dentro l'altare di Callisto II si trovò l'altare di Gregorio Magno, 590-604. L'altare di Gregorio Magno a sua volta poggiava sopra il monumento che Costantino aveva fatto erigere, anzi ancora prima di costruire la basilica, aveva fatto erigere sul luogo della tomba di Pietro. E questo monumento costantiniano di suprema importanza può essere datato, credo di averlo stabilito, fra circa il 321 e il 326. E l'altare questo monumento di Costantino, che cosa comprendeva dentro di sé? Comprese un monumento più antico, che risaliva al secondo secolo, il primo monumento di Pietro, seconda metà del secondo secolo. Poi che cosa ci fu incluso dentro? Ci fu incluso una parte di un piccolo edificio che si trovava addossato a un certo muro rosso che faceva da sfondo al monumento di Pietro, al primo monumento di Pietro. In questo edificio, in questo piccolo edificio, c'era una parete, un muro, diciamo, che era coperto di graffiti, di antiche iscrizioni, naturalmente anteriori al monumento di Costantino, perché furono incluse dentro il monumento di Costantino, coperto di epigrafi che indicavano con loro enorme affollamento un'immensa devozione da parte dei fedeli. Poi, oltre questo, ovvero, si vide che il monumento di San Pietro, il primo monumento di San Pietro, seconda metà del secondo secolo, aveva nella parte inferiore, nel pavimento, un chiusino, il quale che cosa indicava? Indicava la presenza di un'antica tomba in terra, sulla quale tutti questi vari monumenti, uno dietro l'altro, si erano sovrapposti. E che cosa c'era sotto? Sotto questo chiusino? Sotto questo chiusino, purtroppo, non c'era nulla. Si trovò la terra sconvolta e vuota. Questo era lo stato delle cose di allora. Dunque, si poteva dire che c'erano questi due grandi elementi molto significativi, cioè l'interramento di una necropoli intera che indicava la presenza di un oggetto di enorme importanza come la tomba di Pietro. D'altra parte, sul luogo che la tradizione indicava come tomba di Pietro, che cosa si trovò? Si trovò tutta questa successione di monumenti, vero, che ci riportavano fino al secondo secolo e che, anzi, direi ancora prima, perché c'era il chiusino che ci riportava la tomba in terra, e, però le ossa di Pietro, ripeto, mancavano. C'era il culto, si poteva affermare che il culto si era protratto così a lungo, era stato così vivo, così intenso, ma delle ossa di Pietro niente. Questo era lo stato delle cose quando si chiusero gli scavi del 1940-49. E Pio XII fu giustificato quando nel radiomessaggio del Natale 1950 dette notizia al mondo degli avvenuti scavi e disse giustamente che la tomba di Pietro era stata ritrovata. Poi fortunatamente non disse niente o quasi niente dell'assenza delle reliquie, si tenne molto sulle generali e fece molto bene, fu veramente provvidenziale questa sua prudenza. Disse soltanto che c'era un gruppo di ossa che erano state trovate ai margini del sepolcro, delle quali però non si poteva dire con certezza che fossero dell'Apostolo, e difatti, come le indagini successive dimostrarono, non erano dell'Apostolo. Ecco, questa era la situazione al 1950, quando Pio XII parlò al mondo. Dopodiché gli scavi furono abbandonati. E ora vengo io in scena. Io cominciai a occuparmi degli scavi di San Pietro a scavi terminati e a relazione già pubblicata, cominciai ad occuparmi nel 1952. E uno degli scavatori aveva pubblicato, seppure inesattamente, un certo graffito che sarebbe stato trovato proprio sul luogo dove c'erano gli altri, il muro coperto di graffiti dei quali ho parlato. Anzi, dirò di più, che il muro dei graffiti, questo non l'ho detto, questo muro, che si chiama muro G, per la convenzione fu chiamato muro G, mostrava nella parte nord, mostrava tutta questa selva di graffiti, eccetera. E poi era stato incavato il muro stesso a ricevere un loculo marmoreo, del quale non si sapeva esattamente che cosa dire. Dunque io arrivai in queste condizioni e vi dico che avevo avuto già occasione di conoscere un certo graffito dove avevo intuito la lettura Petros Eni, Eni nel senso di Enesti, Pietro è dentro. Questo non cominciai io per prima a capire che questo Eni doveva avere questo significato, ma siccome il disegno era stato fatto molto male e non si riusciva a decidere, e allora pensai, dico, potrebbe darsi, ma bisognerebbe vedere il graffito, ovvero vedere che cos'è. Allora fu allora che chiesi a Pio XII di visitare gli scavi, che allora erano tabù, quasi nessuno poteva accedere. E Pio XII mi concesse il permesso. Allora io entrai e cominciai intanto a cercare questo graffito che mi aveva colpito veramente, questo Petros Eni, e questo non c'era, perché uno degli scavatori l'aveva portato con sé in camera sua, vero questo? Questo purtroppo è vero, quindi io non lo potevo vedere perché non c'era. E allora quali erano le grandi lacune che, insomma, restavano da colmare? La prima lacuna era quella che in nessuna parte dello scavo era stato riconosciuto il nome di Pietro, e questo era molto grave, e questo angustiava molto Pio XII, e giustamente. Poi, la seconda lacuna era la mancata decifrazione di questo muro gremito di graffiti cristiani. E la terza lacuna era l'assenza ingiustificata delle ossa di Pietro. Io ero entrata nel 1952 a lavorare. Io ci ho lavorato dal 1952 al 1965. Sono stati anni di intensissimo lavoro. Dunque, per prima cosa, riuscii a trovare il nome di Pietro. Non nel graffito di Petro Semi, ma in un altro graffito che era, non so se sfuggito all'osservazione degli scavatori. Insomma, fatto sì è che io lessi non solo il nome di Pietro, ma addirittura una preghiera rivolta all'Apostolo in uno dei mausolei, vero, che erano stati già cristianizzati a un certo momento. E lì c'era chiaro e tondo il nome di Pietro. E questo naturalmente riempì di gioia Pio XII, il quale si affannava quando al pensiero, vero, che neanche una volta il nome di Pietro dovesse essere ricordato in questa grossa relazione degli scavi. E poi cominciai a studiare il muro dei graffiti, questo muro che era stato incluso nel monumento costantiniano. Ora, questo muro era una selva selvaggia, addirittura, e io disperavo veramente di levarne le gambe, come si suol dire, però con pazienza mi misi e cercai di decifrare adagio adagio. E durò mesi la mia decifrazione, fu una delle decifrazioni più difficili che mi occorse di fare. Poi, a un certo momento, afferrai il bundle della matassa e riuscii a capire. Lì c'era l'uso di una crittografia mistica, cioè si giocava in certo senso sulle lettere dell'alfabeto. Loro ricordano, per esempio, non so, l'alfa omega, che significa principio e fine, l'ypsilon, che significa guia, che significa salvezza, e via di seguito. Dunque era un sistema di giocare sulla scrittura che esisteva già molto tempo prima, anche prima di Cristo. Anche i pagani conoscevano qualche cosa di simile. I cristiani fecero proprio questo sistema e poi durò questo sistema fino nel cuore del Medioevo. Non era un'invenzione mia. Io non potevo essere accusata di visioni per aver detto una cosa che era dimostrabile. Allora, afferrato il bandolo della matassa, mi riuscì di capire tutto. E lì questa pagina di graffiti mi si rivelò come un meraviglioso documento di spiritualità cristiana. Lì c'era a esuberanza il nome di Pietro, espresso con le lettere P, P-E, P-E-T, e unito di solito col nome di Cristo, con il simbolo di Cristo, con la sigla di Cristo e col nome di Maria. E soprattutto dominavano su questo muro le acclamazioni alla vittoria di Cristo, Pietro e Maria. Poi c'era il ricordo della Trinità, il ricordo di Cristo, seconda persona della Trinità, e via di seguito. Insomma, tutta la teologia del tempo era lì squadernata su questo muro. E questo naturalmente era un grosso guadagno. E posso dire che non era, ripeto, non era un sogno, ma era una cosa realmente accertata e accertabile, che era indiscutibile ormai. Dunque questo fu la decifrazione del muro dei graffiti. Nel 1959 uscirono i miei tre volumi sui graffiti sotto la confessione di San Pietro in Vaticano. E poi fu la volta delle ossa di Pietro. Io devo dire che io non ci pensavo assolutamente. In un primo momento ero lontana le mille miglia dall'idea che io avrei potuto un giorno mettere le mani sulle ossa di San Pietro. Ma non ci pensavo, ero lontanissima da quell'idea, e soltanto che raccoglievo qualche notizia qua e là, e tanto più vero, ero lontana da quell'idea, in quanto i primi scavatori mi avevano messo fuori strada completamente, perché avevano affermato, dichiarato per iscritto, che quel famoso loculo incluso dentro il monumento costantiniano, che era l'unico loculo del monumento costantiniano, era stato aperto durante il Medioevo, il che non era vero. Io poi potei appurare che non era vero per niente, che quell'oculo era stato chiuso, sigillato all'età di Costantino e riaperto soltanto durante gli scavi nel 1941. Quindi io un po' ero messa fuori strada da quest'idea. E poi, ripeto, non ci pensavo. Ero tutta assorta nella decifrazione dei graffiti, che poi nei confronti che dovevo fare fra i graffiti del Muro G e altre iscrizioni cristiane di Roma, insomma, viaggi che dovetti fare per l'occasione, eccetera, eccetera. Però, mentre stavo decifrando i graffiti, ancora nel 1953, io cominciai a avere in mano le ossa di Pietro. E ora spiego perché. Che cosa era avvenuto delle ossa di Pietro? Ora lo dico a posteriori, quello che era avvenuto. Le ossa di Pietro stavano nella tomba in terra sotto il chiusino, come la tradizione della Chiesa aveva sempre dichiarato. Poi, quando all'avvento dell'imperatore Costantino, quando Costantino, o chi per lui, insomma, consigliato da Silvestro, volle fare questo monumento in onore dell'Apostolo, le ossa furono prelevate dalla terra e furono involtate, ravvolte in un prezioso drappo di porpora e d'oro, io racconto tutte le cose come poi si sono verificate, e messe, deposte in questo loculo. E poi questo loculo chiuso per sempre, vero? E poi che cosa era avvenuto? Era avvenuto che durante gli scavi questi scavatori, volendo indagare in questo luogo che la tradizione indicava come il luogo della sepoltura di Pietro, andavano un po' per le spicce. Loro stessi, io non invento niente, sono parole testuali loro, che a colpi di cartoccia, sanno che cos'è la cartoccia, è quello strumento per piantare i pali nel terreno duro, a colpi di cartoccia sfondarono l'altare di Callisto II per arrivare il più presto possibile lì al luogo stesso. E che cosa avvenne? Sotto i forti colpi della cartoccia, non sono parole mie, ma sono parole veramente scritte queste, sotto i forti colpi della cartoccia, che cosa avvenne? Cadde dall'interno del muro una quantità di calcinacci, dall'interno e dall'esterno, voglio dire dall'attiguo muro rosso, coperto di intonaco rosso. E tutti si riversarono in questo loculo, sopra queste disgraziate ossa che erano state deposte da Costantino o da chi per lui nel loculo del monumento. E così si presentò come un ammasso di detriti, vero? Non si riconobbero le ossa. In quel momento era capo della fabbrica di San Pietro, un uomo intelligente, molto pio, non era un archeologo, però era un uomo molto pio, che era molto sensibile al non lasciare allo scoperto le ossa di chiunque fossero, cristiani o pagani che fossero. Questo Monsignor Cas, si chiamava Cas, vero Monsignor Cas, uomo di fiducia di Pio XII, notò che fra questi detriti dell'oculo c'erano delle ossa. E allora che cosa fece? Fece buttar via i detriti, raccogliere le ossa dentro una cassetta e mise questa cassetta in un ripostiglio delle grotte vaticane, dove rimasero ignorate per 10 anni. Io ero nel colmo dello studio dei graffiti. ero proprio all'inizio quando cercavo in tutti i modi di decifrare questa parete che era veramente uno scoglio gravissimo. E allora mi rivolsi a un sanpietrino che era, guarda caso, era stato proprio lui quello che per ordine di Monsignor Cassa aveva buttato via i detriti e raccolto le ossa. E gli domandai, dico, senta, ma se io potessi sapere che cosa c'era una volta qui dentro? E dice, sì, può darsi, ma qualche cosa certamente c'era, perché io l'ho raccolto io e mi ricordo di averlo messo nel luogo tale. Andiamo a vedere se lo troviamo. E io non vedevo lì altro che un loculo vuoto, vero? Perché? Per la semplice ragione che era stato votato. Monsignor Cass non ne aveva detto niente. Allora io seguì questo San Pietrino, arrivai in questo ripostiglio e vidi questa cassetta, mi imbattei in questa cassetta di legno. E alcuni poi hanno favoleggiato che fosse una scatola da scarpe, no? Era una cassetta di legno come si usano durante gli scavi. E lì dentro c'era una quantità di ossa. E c'erano delle ossa con molta terra incrostata. E c'erano anche, e lo ricordo bene, insomma, lo raccolsi io con le mie mani, c'erano dei fili d'oro e dei pezzetti minuscoli di tessuto color porpora. E io non so perché, insomma, raccolsi, lì per lì io non ci pensai, vero, che fossero le vere ossa di Pietro quelle. Non sapevo tutti questi retroscena. E allora però feci questo, per un senso di probità scientifica, di rigore scientifico. Io le feci portare in un ambiente asciutto, perché lì era un ambiente umido dove si marcivano queste ossa. In un ambiente, erano state da 10 anni e più lì dentro. Allora le feci portare in un ambiente asciutto in attesa di esami da parte di un antropologo per vedere che cosa fossero. E poi il tempo passò e io cercai di introdurre lì un antropologo di mia fiducia, che era il professor Correnti, che allora era professore di antropologia all'Università di Palermo e poi passò all'Università di Roma, e il quale non sapeva niente di archeologia, di topografia, di storia del luogo, cioè, però era un provetto antropologo. E allora lui fu introdotto in Vaticano. Ma prima di esaminare queste famose ossa della cassetta, lui dovette esaminare, ci volle del tempo prima che fosse introdotto lì, ma poi una volta introdotto, gli dettero da esaminare il gruppo a cui aveva alluso Pio XII, le ossa ai margini del sepolcro, eccetera, e lui lungamente studiò questi gruppi e da questi esami risultò che non avevano nulla, assolutamente nulla a che vedere con le ossa di San Pietro, perché erano gruppi di 3-4 individui, vero, non ci avevano niente a che vedere. Poi l'età non combinava, eccetera. E poi nessuno ci pensava a questo. E quando avvenne poi che alla fine il professor Correnti prese in esame questo gruppo di ossa, quelle della cassetta, quelle delle vere ossa di Pietro, e mi disse, dice una cosa strana, dice, perché le altre ossa, gli altri gruppi che mi hanno fatto esaminare erano tutti di diversi individui, questo è di uno solo. E io gli domandai, ma dico, scusi, ma di che, cos'è, sesso, di che sesso? Dice, maschile, età senile, e insomma mi dette tanti, corporatura robusta, mi dette tanti particolari che cominciarono a farmi pensare. Dico, ma è strano, dico, perché in quell'oculo, che è l'unico loculo del monumento costantiniano, che a quei tempi valeva come tomba di Pietro, era considerato tomba di Pietro, e dico, lì si trovano delle ossa incrostate di terra che corrispondono a tutti i dati che noi richiederemmo. E allora è entrato, questa idea mi balenò nel 63, vero? Nel 62, tra il 62 e il 63 il professor Correnti esaminò queste ossa, poi nel maggio, giugno del 63 mi dette questo responso, e io per tutta l'estate ci pensai e cominciai a domandarmi, ma sono, dico, ma è possibile che ci siano tutte queste coincidenze, eccetera. Beh, allora arrivai, insomma, a forza di scartare questo, scartare quell'altro, dare valore a questo, insomma, tutte le tessere del mosaico si ricomponevano alla perfezione. E allora non c'era più niente da dire, perché se si ammetteva che non fossero ossa di pietra quelle, allora ci si trovava davanti a una serie di enormi difficoltà. Invece, accettando la conclusione, tutto andava perfettamente a posto. Oh, allora, corsa agli esami, alle analisi. Oltre l'esame antropologico, ci fu l'esame petrografico della terra, per vedere che fosse proprio la terra del luogo e non di altri posti, e via di sì. E poi l'esame chimico della porpora e dell'oro, l'esame merceologico, insomma tutta una quantità di esami in funzione, e tutto veniva a coincidere. Allora, insomma, sarebbe stato assurdo negare, tanto più che la terra, la tomba in terra, la originaria tomba in terra, era vuota, e guarda caso, proprio al di sopra, nell'unico loculo del monumento costantiniano, si trovava questo. Quindi non ci fu assolutamente nessuna possibilità di equivoco, perché tutti gli esami furono fatti fino allo scrupolo. E io devo dire questo, che, e questo sia ben chiaro, che se io avessi trovato qualche cosa di contrario alla tradizione della Chiesa, io per prima, per amore di verità, per dovere di verità, lo avrei dichiarato solennemente e apertamente. E non l'ho dichiarato perché in realtà, fortunatamente, le cose erano tutte conformi alla tradizione della Chiesa. Questo fu nel 64 gli esami erano compiuti. Nel 65 uscì il mio libro Le reliquie di San Pietro sotto la confessione della Basilica Vaticana. E lì, insomma, cominciò a scatenarsi la tempesta, perché c'erano alcuni, anzi molti, che erano felici del risultato. Altri, e loro capiscono da dove nasceva tutta questa ostilità, nasceva dall'ambiente romano soprattutto, e che poi si propagò all'estero, si unì con le diffidenze e le speranze negative dei protestanti, e via di seguito. Insomma, le ostilità furono una vera, addirittura una bufera. E io mi trovai, e questo io l'ho scritto nel libro ora recentemente pubblicato, e questa è la pura verità, mi trovai sola e indifesa sotto il peso di una enorme responsabilità. Per 2 anni io stetti in queste condizioni. Poi, dopo, io dissi a Paolo VI che, beh, io qui decido di rispondere a tutto e a tutti minutamente. E lui mi dice, sì, capisco. E poi dico, fra le altre cose, io devo dire, però, devo avvertire, dicendo questo, che gli scavi, è la prima volta che lo dicevo, che gli scavi erano stati anormali, perché in scavi normali non sarebbe avvenuto quello che era avvenuto. Allora Paolo VI mi rispose, sì, capisco, dice, è il suo diritto, dice, è anche il suo dovere. Dopodiché io scrissi quella messa a punto che uscì nel 67, dove io minutamente risposi a tutti, a tutto e a tutti. Non ci fu neanche, non so, un'ombra che io lasciassi non esaminata e non giudicata. E dopo la mia messa a punto, che uscì nel 67, Paolo VI si trovò obbligato a annunciare che le ossa di Pietro erano state ritrovate. Ma io posso dichiarare con altrettanta sincerità che io non ho mai mosso un dito, non ho mai detto una parola per incitare Paolo VI a dare questo annuncio. Fu lui che si trovò obbligato dai dati di fatto, dalle cose, e dette questo annuncio. nel 68, se ricordo bene, il 26 giugno del 68. E il giorno dopo le ossa lungamente rimaste lì sulla tavola di studio dove erano state analizzate, cioè, dunque, ritornarono nel famoso loculo del monumento a Costantiniano e sono ancora lì. Poi Paolo VI seguitò naturalmente a ribadire con sempre maggior forza questo annuncio. Vi dico che, per quello che io so, lo posso dire con certezza assoluta, se ci fosse stato qualche cosa in contrario, io per prima l'avrei detto. E allo stato presente dei dati di fatto, chi nega quel risultato è o nella perfetta ignoranza o nella più perfetta malafede, vero? Perché ora non si può più dubitare. E così le ossa di Pietro furono messe a posto. Oh, qui ci si domanda, dico, che cosa sono queste ossa di Pietro? Dunque, queste ossa di Pietro, loro capiscono l'importanza enorme che hanno per la Chiesa, e nella Chiesa e nella storia. Oh, intanto notino questi passaggi veramente impressionanti, dei quasi miracolosi, per cui queste ossa si sono adagio salvate attraverso pericoli inauditi, perché la prima volta furono salvate da Costantino, il quale Costantino le trasportò dall'umidissima terra del Vaticano e le mise in salvo nell'oculo chiuso, ovvero nell'oculo marmoreo. Poi furono salvate da Monsignor Cas, che fortunatamente se le dimenticò per 10 anni, perché qualcuno allora in quelle condizioni avesse saputo qualche cosa di questo genere, le ossa credo che avrebbero fatto una brutta fine. Poi un'altra volta furono salvate da me, credo nel 53, quando io le feci trasportare in un luogo asciutto e le salvai da questa tremenda umidità di questo ripostiglio delle grotte vaticane. Poi furono salvate dal professor Correnti, il quale, senza saper niente di niente, però dette onestamente e obiettivamente il suo parere su queste ossa. E dette, non sapendo, a me gli elementi per poter dichiarare, per poter riconoscere che quelle erano ossa di Pietro. Come stavano, se uno non le vuol capire è questo peggio per lui, ma le cose, i dati di fatto erano quelli. Ora loro capiscono che, poi volevo anche dire questo, che un'ultima ricerca io feci, cioè mi volli rendere conto se queste ossa, queste reliquie fossero una cosa rara o no. Cioè fece un'indagine fra tutte le reliquie che si conoscevano dell'età apostolica per vedere se qualcuna reggeva. Ma insomma il risultato fu questo. L'unica reliquia al mondo, l'unica, che resista alla scienza, a tutti gli esami della scienza, la reliquia di un personaggio dell'età apostolica, di un personaggio che avesse conosciuto Cristo, l'unica in tutto il mondo, in Oriente e Occidente, dappertutto, l'unica è questa, le reliquie di Pietro nella Basilica Vaticana. E questo mi pare che sia un risultato di grande importanza. Ora, ci si può chiedere, si può riflettere che la presenza di ossa autentiche di Pietro nella Basilica Vaticana, nel cuore della Basilica Vaticana, ha un'immensa importanza di cui forse non tutti si sono resi e si rendono conto. Noi sappiamo che Cristo, questo lo sappiamo dal Vangelo, Cristo fondò la sua Chiesa sulla roccia di Pietro e le promise la vittoria sulle forze del male. Ora mi sembra che non è un puro caso che le ossa del principe degli apostoli, di Pietro, si siano, per miracolosa eccezione, veramente miracolosa eccezione, conservate, e che siano per l'appunto dentro la Basilica Vaticana, cioè al centro di quella chiesa che per definizione è universale. Loro sanno che Catholicos vuol dire in greco universale. Ora, questa chiesa durante i lunghi secoli della sua storia ha toccato spesso dei vertici di santità, ha toccato e tocca vertici di santità, ma nello stesso tempo ha commesso errori e li commette, errori dovuti necessariamente all'umana natura, vero? Poi ha affrontato pericoli gravi e gravissimi, esterni ed interni. Eppure le ossa di Pietro sono, la Chiesa, non le ossa di Pietro, la Chiesa, e ancora, dopo tante traversie, dopo tanti avvenimenti, è ancora viva e vitale e protesa verso l'avvenire. Ora, se si riflette un poco, credo che non si può negare che in tutto questo entri una volontà superiore e che quindi la Chiesa cattolica, la Chiesa universale di Roma, sia proprio quella che Cristo ha voluto fondare sulla roccia di Pietro e alla quale ha promesso la vittoria sulle forze del maligno. E questa Chiesa, vero, è quella stessa alla quale poi è la Chiesa, l'unica e vera Chiesa alla quale l'umanità intera deve, o presto o tardi, convergere. Ho detto che la Chiesa è rimasta viva e vitale nonostante tutte le traversie che ho accennato. È rimasta viva e vitale. Ora, io credo di non sbagliare pensando che di questa perenne vitalità le ossa di Pietro, autentiche, straordinarie, eccezionali, racchiuse dentro il loculo del monumento costantiniano sotto l'altare papale, siano la eloquente prova e la consolante garanzia. Volevo farvi vedere delle diapositive, e ce n'ho molte di diapositive, però qui vorrei fare a volo d'uccello, almeno per farne vedere qualcuna, passare una decina di diapositive, vero? Rapidissimamente. Di dove? Ah beh, senta, allora faccia parlare il professor Geri, poi facciamo... insomma, una cosa rapidissima. È una cosa rapidissima, vero? Perché io le ho già ordinate, sono 10, tanto per dare un'idea, ecco, perché dunque la prima deve essere una diapositiva che riproduce la via fra i sepolcri, la via della Necropoli Vaticana. Non so se io non la vedo, non vedo questa. È qui. È qui dietro. No, non importa, tanto. Tanto so a memoria che cosa sono, mi dica se sbaglio. Poi, con delle porte è una via tra i sepolcri nella necropoli. La seconda diapositiva, ma dico a volo d'uccello, per la seconda diapositiva, questa è l'interno di uno dei sepolcri, per dare un'idea della ricchezza e del fasto di questi sepolcri, che furono colmati di terra per fare il piano destinato alla prima Basilica di San Pietro. Poi l'altra. Questo è una ricostruzione del primo piccolo monumento in onore di San Pietro. Dunque vedete le due colonnine e poi c'è in basso, sulle due colonnine c'è una mensa e in basso c'è un'apertura, vero? Che è un chiusino che dava nella tomba che poi fu vuotata da Costantino. Ancora avanti. Oh, questo è una veduta del monumento di Costantino da parte occidentale. Vedono che c'è una striscia di porfido fra strisce di prezioso marmo pavonazzetto. È una specie di cubo questo monumento di Costantino, dentro cui furono diciamo custodite tutte queste cose, il monumentino di Pietro, il primo monumento di Pietro e il muro dei graffiti e l'oculo delle ossa. Avanti. Oh, qui abbiamo una veduta uno squarcio del muro costantiniano e dietro, non so se intravedono, il muro graffito col buco, con quell'apertura che dava sull'oculo delle ossa, vero? Dove erano le ossa di Pietro. Avanti ancora. E qui è una veduta un po' ingrandita dell'oculo, con sopra il muro dei graffiti. Avanti. Oh, questo è la veduta della cosiddetta confessione scoperta, della nicchia dei palli, che risulta dalla unione delle due nicchie sovrapposte nel monumento del secondo secolo. Oh, vedono, notino questo, questa c'è una vistosa asimmetria fra questa parte a destra e l'altra parte. Perché questa simmetria? Perché dietro questo muro, che cosa c'è? Questo muro di destra, c'è niente meno che l'oculo delle ossa. Quindi non si volle distruggere questo famoso muro G con l'oculo incluso, e questa è la cosa più sacra, e questa asimmetria si perpetuò attraverso i secoli. Avanti. Oh, qui io ho parlato di stoffe che ravvolgevano le ossa di Pietro, deposte da Costantino, da Silvestro, da chi per loro, nell'oculo del monumento costantiniano. Qui non so se vedono, mi pare che non sia molto chiaramente visibile, ma vedono dei tessuti rossi, vero? Credo che li vedano, vero, questi tessuti? Questi tessuti rossi che sono tessuti di porpora, dico analizzati, questo nell'Istituto di Chimica dell'Università di Roma, al microscopio, sempre tutti i lavori fatti con estrema accuratezza, si rivelarono come porpora di Murice, cioè della porpora più cara che si conosce, del colore rosso più caro che allora a quei tempi ci fosse. Ancora avanti. Oh, qui ho parlato di stoffe dorate, vero? Difatti ci sono dei frammenti, non so se lo vedo, mi pare che non sia molto chiaro, almeno come vedo qui. Beh, in ogni caso si vedono dei frammenti di lamina d'oro attorcigliata con dentro una stoffa rossa, un filo di lana rossa di porpora. E poi c'è un altro ancora, l'ultimo. Ecco, questa piccola cascata di lamina d'oro, insomma, attorcigliata, è un lavoro di una minuzia veramente meravigliosa, veramente regale, e non so se vedono qui a destra, nel filo a destra, esce fuori un pezzettino di colore rosso, che è il filo rosso della porpora intorno alla quale era attorcigliata questa lamina d'oro, con un lavoro meraviglioso. Bene, allora con questo basta. E ora, un'altra cosa, e ora ci disponiamo tutti quanti a sentire la parola
insomma, dopo quello che ha detto lei. Illuminata del
Ma io sono lieto e onorato di parlare accanto e al seguito della professoressa Margherita Guarducci, di cui ho sempre ammirato la scienza pari all'integrità morale. Questo lo dico ad alta voce. D'altra parte bisogna che, e avverta subito, che parlo da outsider, in quanto io non sono un credente, quindi cioè credo in qualcosa che non sono le religioni rivelate, e vedo tutta la questione delle ossa di San Pietro come un fatto al quale io mi sono interessato fin dall'inizio. Io avevo una ventina di anni quando mi furono riferiti gli inizi di questi scavi, non mi fu possibile accedere, e poi mano a mano che si sono susseguite le pubblicazioni ho seguito con estrema attenzione, letto e meditato quello che veniva scritto, e posso dire che non appena intervenne nella questione la professoressa Guarducci io rimasi profondamente convinto delle sue idee. Innanzitutto, non sono un epigrafista, cioè io raccolgo epigrafi antiche, ma non sono un epigrafista. Fui molto impressionato dalle sue interpretazioni dei graffiti, che mi sono sempre sembrate non solo plausibili, ma fondate, non erano delle illazioni a caso. Poi fui molto impressionato proprio dalla sua ricostruzione di tutto l'insieme, anzi mi convinsi sempre di più, e questo poi lo seppi anche a voce da altre persone, che gli scavi eseguiti erano stati condotti in modo piuttosto dilettantesco e del tutto privi di metodo scientifico. Tant'è vero che molti oggetti che erano stati scoperti durante lo scavo si sono salvati per puro caso e per un'iniziativa, diciamo, individuale. Tant'è vero che mi è stato detto che molti di questi oggetti erano stati persino messi dentro delle scatole di scarpe e portati lungo un deposito di quello che oggi è il raccordo anulare. Questo mi è stato riferito. Comunque io mi resi conto che una questione delicatissima ed estremamente complessa come quella della tomba di San Pietro era stata ricercata partendo dal basso, ma così, con scavi che potevano essere ammissibili 150-200 anni fa e non nella metà circa del secolo XX. Poi quando alla fine venne l'annuncio, vennero le notizie dell'oculo, del piccolo buco, e alla fine la questione delle ossa, io sono rimasto perfettamente convinto. E devo dire questo, che la cosa che mi ha persuaso che le ossa ritrovate in quell'oculo sono quelle che la tradizione attribuiva a San Pietro, o che meglio, all'età di Costantino venivano considerate le ossa di San Pietro, e il fatto che esse erano avvolte in quel tessuto di cui adesso abbiamo visto alcune diapositive, cioè un tessuto di porpora tinta con la conchiglia che veniva dalla costa siriana, dalla costa oggi libanese, e intessuta di fili d'oro. Un tessuto del genere era riservato soltanto alla sacra autorità massima dell'impero, cioè all'imperatore, all'Augusto. Solo l'Augusto aveva questo attributo della porpora e dell'oro. Non esiste assolutamente altra possibilità. L'imperatore stesso doveva averle fatte avvolgere in quel tessuto preziosissimo che era il simbolo della sua autorità e anche del suo volere. Porpora e l'oro, soprattutto in epoca costantiniana, sono proprio l'emblema astratto di quella che è la somma autorità di quello Stato universale che era l'Impero Romano. Ma io poi avevo fatto sempre un altro ragionamento che collima con quelle che sono le scoperte della professoressa Guarducci e riguardano la particolare posizione di Costantino rispetto alla città di Roma. La città di Roma era pagana, era in grandissima parte pagana, e i cristiani che nel III secolo avevano avuto la possibilità di moltiplicarsi dentro le mura della grande metropoli e anche di avere dei momenti felici, erano stati poi profondamente malvisti. I cristiani erano addirittura stati il capro espiatorio di quella grande ricostruzione dell'impero, iniziata dapprima da Aureliano e poi condotta avanti da Diocleziano e Massimiano, e infine perfezionata da Costantino durante il momento diocleziano e massimiano. Durante la tetrarchia, cristiani avevano subito una terribile persecuzione e erano stati odiati dalla massa pagana della città. Non erano assolutamente una maggioranza, anzi tutt'altro, e la loro presenza dopo l'editto di tolleranza di Costantino a Milano, la loro presenza era tollerata, né si può dire che in un primo momento essi fossero, diciamo, in grado di aumentare il loro potere o il loro numero nella città stessa. Nella seconda metà degli anni 20 del IV secolo, cioè intorno al 322-323, Costantino iniziò la costruzione dei grandi edifici sacri dedicati alla religione cristiana. Ora, è sintomatico che tutti questi edifici fatti da Costantino non siano stati costruiti dentro la cinta muraria della città. Nonostante il suo immenso potere, Costantino era veramente un monarca, un imperatore dal potere assoluto, era un uomo di estrema durezza, era un uomo di estrema violenza anche contro chi si opponeva ai suoi desideri e ai suoi comandi. Basti pensare a quello che accadde nella sua famiglia, la fine della moglie Fausta, la fine del figlio, eccetera. Non ebbe il potere di costruire delle chiese cristiane all'interno della città. Ma fra queste chiese ce n'era soprattutto una importantissima, che era quella dedicata all'Apostolo Pietro. Ora, a me è parso sempre una cosa straordinaria che per fare questa grande basilica, che era di proporzioni enormi, era di 5 navate, aveva una grandiosità pari soltanto a quella del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Le massime chiese costruite da Costantino sono quella sul Santo Sepolcro, il Martirion, con l'annessa Anastasis, cioè il luogo della resurrezione, e la grande basilica costruita a Roma, nella capitale dell'impero, edificata sulla tomba di San Pietro. Mi è parso sempre straordinario che per fare questo immenso edificio, costosissimo, importantissimo, per il quale furono importati marmi da tutte le parti dell'impero, per il quale furono sacrificati degli immensi cedri del Libano, uno dei quali ancora esisteva al momento della demolizione della Basilica all'inizio del Cinquecento sotto Giulio II, fu ancora trovato un trave pieno, dicono le fonti, di topi e di altri animali, ma che portava ancora il marchio del Dominus Noster Constantinus Augustus. Per fare questa basilica, Costantino avesse addirittura sacrificato un edificio molto importante della Roma pagana, e cioè il Circo di Caligola al Vaticano. Ora, mi è sempre parso che per decidersi ad un atto così importante e così anche malvisto come quello di manomettere un circo nel quale c'era un obelisco rimasto in piedi poi fino al che Sisto V, ancora oggi in piedi, fino a Sisto V, alla fine del Cinquecento non l'ha fatto portare la Basilica di San Pietro, che abbia manomesso questo circo, che abbia interrato una grande necropoli dove c'erano delle tombe anche di importanti famiglie della Roma pagana, mi sembra impossibile che non avesse preso questa decisione se effettivamente sotto, nel luogo dove lui costruiva questa basilica, non ci fosse qualche cosa di straordinario. Né è da credere che di fronte alle maligne critiche dei pagani, i quali hanno sempre, diciamo, in un primo momento, nei primi secoli, criticato la religione cristiana o addirittura ostacolato in tutti i modi, di fronte alle critiche, lui non si fosse reso conto che la basilica andava fatta su qualche cosa di concreto. A mio avviso, che lì ci fosse la tomba di San Pietro con le ossa di San Pietro era qualche cosa di ben noto in tutta la Roma pagana, ben noto e non criticabile, altrimenti noi avremmo sicuramente delle notizie o qualche cosa della avversione pagana contro questo fatto. Ci deve essere stato, senza dubbio, qualcuno che avrà protestato vedendo devastare il circo di Caligola, il circo dove aveva giocato Nerone, dove Nerone aveva martirizzato i cristiani, ma che lì ci fosse questo importantissimo e fondamentale avanzo del primo secolo del cristianesimo, mi sembra che non ci sia alcun dubbio. Ora, quando sono apparse le notizie degli scavi e poi delle ricerche della professoressa Guarducci, io ho avuto la certezza che queste ricerche non facessero altro che convalidare una cosa che io per conto mio avevo già pensato da sempre, che quella era veramente la tomba di San Pietro. Non solo, ma è interessante notare che questa tomba cristiana doveva essere situata in un contesto che da una parte aveva le tombe delle famiglie pagane di cui si sono stati trovati degli avanzi importantissimi, in qualche caso molto rilevanti dal punto storico-artistico, sarcofagi, affreschi, stucchi, e dall'altra confinava verso il colle con una zona in cui erano presenti anche altri culti di redenzione o culti orientali. Lì c'era innanzitutto un grande santuario della Magna Mater di Attis, i cui avanzi, le cui epigrafi, i cui monumenti sono stati ripetutamente trovati anche non molti anni fa sotto il pavimento dell'attuale piazza di San Pietro in Vaticano. Poi ci dovevano essere anche delle zone dedicate a un altro dio della redenzione, Mitra, però il punto cristiano, il punto privilegiato era proprio quello dove Costantino ha eseguito la basilica. D'altronde poi c'è un altro fatto che mi è sempre... Io penso che molte delle critiche che sono state condotte, che sono state elevate contro le ricerche contro gli scavi e contro le ricerche della professoressa Guarducci, sono di quel tipo di critica che non si basa tanto sui dati di fatto quanto su una sorta di pregiudizio ideologico, cioè non si dovevano trovare le ossa di San Pietro, non bisognava dire che quella è la tomba di San Pietro. Sono cose piuttosto frequenti, soprattutto quando l'argomento tratta la religione, nel caso specifico il primato della Chiesa di Roma, il cattolicesimo nei confronti del protestantesimo. Quindi tutte queste critiche sono delle critiche non serie, a mio avviso, non basate sulla lettura dei fatti concreti, su ciò che realmente è stato scoperto, ma sono delle critiche guidate a priori da una sorta di negazione. C'è anche un altro fatto che mi sembra molto importante, che quando si parla di reliquie, quando si parla anche oggi di reliquie, immediatamente nella accezione comune si pensa alla reliquia come veniva considerata durante i secoli oscuri del Medioevo, cioè veniva considerata con una angolazione che poi è durata a lungo nelle religioni popolari. Ora, nel Medioevo è molto facile criticare anche in questo caso le reliquie come le vedeva il Medioevo. Il positivismo lo considerava tutte una specie di turlupinatura inventata dai preti per soggiogare le masse. Noto, detto, se tutti i chiodi della croce venissero uniti insieme si potrebbero fare le traversine della Transiberiana, se tutti i legni della croce fossero messi insieme, no, le rotaie, se tutti il legno della Santa Croce venisse riunito ci sarebbero addirittura le traversine, si farebbe una ferrovia di migliaia di chilometri. Sì, questo qui è vero, però la reliquia medievale era qualche cosa vista con una mentalità del tutto diversa da quella che è la nostra. Nel Medioevo è verissimo che c'erano centinaia di chiodi, ma c'era anche una forma mentis per cui ogni chiodo che aveva una certa forma rifletteva la sacralità del prototipo. È come nella questione delle icone. Voi sapete che per la Chiesa ortodossa l'immagine sacra non è soltanto una rappresentazione qualsiasi del sacro, ma possiede qualche cosa che le deriva dalla sacralità del modello. Questo è molto importante perché se si considera bene, durante tutto il Medioevo, quando per esempio noi troviamo che ci sono due reliquie, due volte la stessa reliquia dello stesso santo, due teste del Battista, tre, ma perché c'era proprio questa totale estraneità del concetto di copia e di originale, perché l'immagine stessa, il fatto stesso che ci fosse una testa del Battista, presupponeva poi che anche le altre teste chiamate del Battista possedessero la stessa sacralità di quella vera. Quindi guardate che il Medioevo è qualcosa di molto molto difficile a capire. Ci sono dei concetti durante tutto il periodo medievale che c'è estremamente difficile di capire. Io sono rimasto molto sconvolto quando ho letto in certe fonti che alcuni monumenti erano stati copiati durante il Medioevo da altri, e mi dicevo, ma cosa hanno copiato? Sono completamente diversi questi monumenti. Eppure mi sono accorto poi di una cosa curiosissima, che per il Medioevo copia non è tanto la forma, l'alzato dell'edificio, quanto le sue dimensioni, le dimensioni della pianta. Se voi vedete quelle che sono le cosiddette copie del Santo Sepolcro, vi accorgerete che sono innalzate l'una differente dall'altra. Ma quando voi andate a misurare la base, la fondazione, vi accorgerete che la fondazione corrisponde certe volte al centimetro. È una forma mentis completamente diversa da quella nostra. Ora, per quello che riguarda la tomba di San Pietro, è facile sghignazzare sulle ossa o sul fatto che i cattolici si sono fissati nel cercare questa tomba e queste ossa. È facilissimo. Questa è una forma mentale caratteristica del secolo XIX, di certi aspetti più diciamo estremi del positivismo, ma è anche una forma mentis che ignora completamente quello che è stato il periodo in cui si è formata l'Europa, cioè il periodo che va dall'epoca costantiniana fino a circa il 1200-1300. Quello è soprattutto l'epoca costantiniana, è il momento più importante in cui sono state gettate le basi di quella che è l'Europa moderna. Voi mi direte, ma tu sei storico dell'arte, studi i quadri del Rinascimento, che te ne importa a te delle ossa di San Pietro? No, io credo invece che il periodo che va dalla grande crisi del III secolo dell'Impero Romano, dopo la morte di Severo Alessandro, intorno al 235, fino alla dedica della nuova capitale Costantinopoli, sono di estrema importanza per capire quello che avviene oggi. In quelli sono i decenni in cui si sono formate moltissime, tanto è nata in quei decenni la Chiesa di Roma, e questa è una cosa molto importante, cioè quella che oggi è il papato, la Chiesa Basilica di San Pietro, sono fatti fondamentali per la storia moderna, per la storia del giorno d'oggi, sono tutte nate in quell'epoca lì. Ma poi una quantità, e adesso non ve la sto a citare, di nostri modi di ragionare, di vedere, di comprendere, di capire, sono nati proprio in quegli anni. Ora, questa è la ragione per cui mi sono interessato della cosa. Io qui potrei farvi dei commenti, se avessi qui tutto il materiale, molto precisi, per esempio sulla forma anche di questa prima edicola costantiniana, sarebbe molto da dire, perché è di estrema importanza. Guardate che ho una grandissima stima alla professoressa Guarducci, ma non è per questo che io stia qui a fare il turiferario, vero, o l'incensiere, non è nelle mie abitudini, però tutto ciò che ha detto io lo sottoscrivo in pieno, e sono pieno di ammirazione per la forza, la tenacia, la costanza con cui ha condotto le sue indagini e con cui è arrivata poi alla conclusione. Posso dire che se io avessi affrontato certe cattiverie, perché alcune sono state veramente perfide cattiverie, di una sottigliezza, si direbbe quasi diabolica, io forse avrei ceduto, mi sarei arreso, io non arrivo fino in fondo in una cosa, mi sarei arreso, avrei mollato, come si dice. La professoressa Guarducci è stata, a mio avviso, un esempio raro di costanza, di integrità e di assoluta dedizione alla ricerca della verità. Vi ripeto, la professoressa Guarducci parla da credente, io non sono credente. Ciò non mi impedisce di esprimere la mia alta ammirazione, di sottoscrivere fino all'ultima parola di quello che ha detto.
È andato bene? Grazie, è andato bene?
A me tocca l'ingrato compito di concludere questa serata, dopo aver ascoltato questa testimonianza di quelle che non ho alcuna vergogna a definire autentici maestri, perché io credo che oggi noi abbiamo bisogno di incontrare persone che sentiamo così appassionate, curiose del vero, al di là delle etichette, degli schemi, delle posizioni ideologiche o dei pregiudizi che poco o tanto ci troviamo affibbiati addosso. E io credo che questa sera abbiamo avuto una grande lezione di quella intelligenza degli indizi che rende umana la vita di un uomo. Non solo la vita di uno scienziato, di un grande archeologo, di un grande storico dell'arte, ma quella di ciascun uomo, dei tanti che questa sera a fatica hanno gremito questa sala, perché anche questo bisogna dirlo, a Milano è difficile trovare sale capienti e adeguate per incontri di questo tipo, di cui io credo c'è un bisogno estremo. Questa curiosità del vero che rende realisti e capaci di riconoscere gli indizi di questa trama, di questo filo che ha tessuto secoli di storia e che è arrivato oggi fino a noi. Io credo che dobbiamo innanzitutto ringraziare Margherita Guarducci e Federico Zeri per questa alta testimonianza di umanità e di scienza che ci hanno dato questa sera. Grazie a loro e a voi. Buonanotte.